In questo incontro vediamo alcuni aspetti che non siamo riusciti a vedere nelle volte precedenti. Abbiamo visto come Gesù ha insegnato la preghiera e brevemente in due incontri abbiamo guardato un po' cosa Gesù ci ha insegnato quando ci ha insegnato il Padre Nostro. Ma Gesù ha voluto insegnare anche come si deve pregare, quali atteggiamenti tenere nella preghiera. E ha adoperato alcune parabole, ne ricordiamo tre. La prima, che sta al capitolo 18, all'inizio, la parabola della vedova, la vedova insistente. O la vedova importuna, ve la ricordate di sicuro questa parabola senza bisogno di leggerla. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui. E andava da lui con tanta insistenza che quel giudice l'ha esaudita per non essere scocciato più da questa vedova. Perché Gesù ha raccontato questa parabola? Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Sempre senza stancarsi. L'insistenza nella preghiera non deve stancarci, non dobbiamo mai dire Dio non mi ascolta. Se il Signore vuole che noi siamo insistenti, non è perché Lui non vuole ascoltarci, ma è perché cresca in noi la fiducia solo in Lui, perché non ci sogniamo di rivolgerci a qualcun altro, perché i nostri desideri e la nostra preghiera si è esaudita. Il Signore vuol vedere se noi abbiamo davvero fiducia in Lui. Purtroppo c'è qualcuno che si stanca di chiedere qualche cosa a Dio. Si stanca, qualcuno si stanca anche abbastanza presto e poi si rivolge ai maghi. È segno che la sua fede in Dio non è vera fede. È segno che per quella persona Dio non è l'unico. Quindi l'insistenza nella preghiera non dobbiamo giudicarla come come che Dio non vuole ascoltarci. Invece, se Lui non ci ascolta subito, ma permette che noi continuiamo, questo è perché Lui vuol vederci spesso. Qualche persona, quando viene esaudita subito dal Signore, dopo non si fa più vedere da Lui. Ora il Signore vuole che ci abituiamo a star con Lui, e allora ci fa ripetere spesso la nostra preghiera. Gesù poi ha raccontato un'altra parabola, questa all'inizio del capitolo 11. È quella dell'amico, l'amico che cede alle insistenze dell'amico, di un altro amico che è andato a lui a mezzanotte. Anche qui la stessa cosa più o meno. Quest'amico non chiede per sé, chiede per un altro amico. Anche lì Gesù fa vedere come il Signore premia l'insistenza. Così il Padre dà lo Spirito Santo a chi lo chiede. Non potremmo aggiungere a chi lo chiede nella notte. Quando non vedi niente, quando non hai nessuna speranza, quando ti dicono già di no, se continui a chiedere, il Padre ti esaudisce. Così il Padre dà lo Spirito Santo a chi lo chiede. Qui Gesù dice anche che cosa bisogna chiedere al Padre. Quell'amico chiedeva il pane a mezzanotte al suo amico. Noi al Padre chiediamo prima di tutto lo Spirito Santo. Ne abbiamo bisogno per crescere, per essere vivi, per essere uniti, come abbiamo visto anche nel Padre nostro. Un'altra parabola c'è dopo quella della vedova insistente, è la parabola che chiamiamo del fariseo e del pubblicano, di questi due uomini così diversi l'uno dall'altro, che vanno tutte e due a pregare. Ma siccome loro sono diversi, anche la loro preghiera è diversa. E al fariseo sembra di pregare molto bene, perché dice parole belle, mentre il pubblicano si vergogna addirittura perché pensa di non essere capace di pregare. Qual è la preghiera che piace al Padre, che arriva a toccare il cuore di Dio? La preghiera del fariseo è quasi una ricerca di soddisfazione o di approvazione. Ricerca un po' di essere bravo il fariseo. Non lo cambia. È uno che giudica gli altri, dopo la preghiera rimane uno che giudica gli altri. Quella preghiera non lo ha convertito. Torna a casa peggio di prima. Qualche volta succede che lo dicono quelli che vanno in chiesa tutti i giorni a pregare, sono peggio degli altri. Può essere, perché se la preghiera non li converte, restano come erano, se non diventano peggio. Il pubblicano invece si confronta con Dio, con umiltà e contrizione, si scopre peccatore, quindi torna a casa col desiderio di piacere a Dio. Non giudica nessuno, anzi, ne giudicherà ancora di meno di gente perché ha scoperto di essere lui peccatore. Questo piace al Padre, perché questo durante la preghiera si converte. Durante la preghiera questo cambia dentro nel proprio cuore. Questo peccatore che si batte il petto davanti a Dio, non si lamenta di nessuno, sente anche il peccato degli altri su di sé. Chiedendo perdono, chiede perdono anche per tutti i peccati del mondo, anche per quelli degli altri. E quindi partecipa un po', comincia perlomeno a partecipare alla missione di Gesù, che è venuto a prendere su di sé il peccato di noi tutti. Vediamo ancora Gesù in un momento particolare, non insegna a pregare, ma noi comprendiamo un insegnamento sulla preghiera, quando lui scaccia dal Tempio i venditori, li manda fuori tutti, non vuol vedere portafogli aperti nel luogo dove si prega, non vuol vedere commercio lì. Il luogo destinato, consacrato alla preghiera, il Tempio. Anche se abbiamo capito che per Gesù tutti i luoghi sono adatti a pregare, però il luogo dove il popolo va apposta per pregare deve rimanere consacrato alla preghiera. Lì non si deve fare altro. Altrimenti si rischia di scandalizzare, cioè di impedire a qualcuno di mettersi in preghiera, oppure si rischia di strumentalizzare la preghiera. Qualcuno dice, beh, qui vengono a pregare e così io ci guadagno perché vendo a loro queste cose. Quindi, ecco, questo insegnamento del Signore noi comprendiamo che è prezioso anche per i nostri luoghi consacrati alla preghiera. Lì non dobbiamo fare altre cose, dobbiamo lasciarli destinati alla preghiera. Un'altra volta Gesù parla degli scribi, dei farisei, e dice che fanno lunghe preghiere. E Gesù dice: non dovete imitarli. Non perché le lunghe preghiere non siano vere, può darsi anche che siano vere preghiere, però possono nascondere vanagloria o possono nascondere ipocrisia. Quindi lui ha insegnato la preghiera del Padre Nostro, che è abbastanza corta, abbiamo visto. Ecco, le lunghe preghiere non è detto che siano vere, perché per pregare uno non deve aver bisogno di tante parole, ma invece di un cuore puro, eretto e umile e attento alla presenza del Padre. Un altro aspetto: nel Vangelo di Luca troviamo che Gesù stesso intercede, cioè prega per altri. E che cosa chiede per gli altri? Che cosa chiede al Padre? Lo vediamo subito. Al capitolo 22, al versetto 32, Gesù dice a Pietro, siamo durante l'ultima cena, io ho pregato per te, per Pietro, ho pregato per te, che non venga meno la tua fede. Ecco che cosa preme a Gesù per Pietro, per il suo discepolo, che non venga meno la tua fede. Quindi si può pregare per gli altri. Gesù stesso ci fa vedere che lui ha pregato per Pietro. E noi speriamo, io spero che Gesù abbia pregato anche per me. E voi sperate che Gesù abbia pregato anche per voi. Siamo sicuri che l'ha fatto. Non ce lo dice San Luca, ce lo dice San Giovanni. Ma in San Luca troviamo questa bella affermazione di Gesù: io ho pregato per te. A Gesù preme questo, che la fede rimanga nel cuore di Pietro. Lo chiede al Padre e Gesù prega con la certezza di essere esaudito, anche se sa che Pietro cadrà. Pietro rinnegherà Gesù addirittura 3 volte. Quando dirà, non lo conosco, quest'uomo, non so neanche chi sia. 3 volte lo dirà prima che canti il gallo. Però Gesù è sicuro che il Padre lo esaudisce. Una volta ravveduto, confermerai i tuoi fratelli. Quindi Gesù sa che Pietro cadrà, peccherà. Però Gesù è sicuro che il Padre lo esaudisce e darà pentimento a Pietro. Simone Pietro vacillerà, ma per la sua preghiera, per la preghiera di Gesù, si rialzerà. Così dobbiamo vedere anche noi la nostra preghiera. A volte ci sembra che è stata inutile, che le cose anche belle o grandi per cui abbiamo pregato sembrano sfumare, le persone per cui abbiamo chiesto la conversione sono diventate peggio. Noi non dobbiamo disperare, ma continuiamo a tenere fede nel Padre che ascolta la nostra preghiera. Gesù ci ha dato l'esempio. Poi Gesù raccomanda due volte nell'orto degli ulivi: vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a quello che sta per succedere. E poi ancora, pregate per non entrare in tentazione. Ecco perché cosa bisogna pregare, prima di tutto, per la nostra fede, per rimanere saldi nella fede in Dio e in Gesù. E adesso arriviamo al momento culminante della preghiera del Signore, che è proprio quella che avviene nell'orto degli ulivi, al capitolo 22, al versetto 41. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù comincia la preghiera dicendo: Padre. Lui sente che Dio è sempre padre per lui, anche quando gli propone o gli chiede cose molto difficili, anche quando gli chiede la sofferenza suprema. Dio è sempre papà per Gesù e lo chiama così, padre. Gesù non cambia nome in questo momento così difficile per lui. Padre. La volontà del Padre costa a Gesù, gli costa molto. Suderà sangue dopo pensando alla volontà del Padre. Ma sa che è sempre volontà di un papà. E quindi è quello che il Padre vuole per lui è buono. Anche se costa, anche se difficile. Tuttavia gli chiede così: se vuoi. Non dice io voglio, ma se vuoi tu, allontana da me questo calice. Non gli dice neanche prendimelo via del tutto, ma allontanalo, lascia ancora un po' di tempo. Non c'è ribellione in questa preghiera di Gesù, non c'è rifiuto della volontà di Dio. E poi aggiunge ancora di nuovo: tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. A Gesù preme la volontà del Padre. Gesù sa che la volontà del Padre è importante per lui e per tutto il mondo, e perciò non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Che cosa succede? Apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Questo essersi abbandonato alla volontà del Padre gli dà certezza di essere gradito a Dio, al Padre. Riceve conforto pregando in questo modo, anche se la sofferenza diventa ancora più forte. Perché poi in preda all'angoscia pregava più intensamente, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. La sofferenza diventa addirittura angoscia, diventa sempre più forte. E Gesù continua questa preghiera, continua a chiamare Dio Padre, cioè a ritenerlo uno che gli vuol bene. Non sente Dio come uno che gli vuol male, anzi, continua a chiamarlo così. E questa è la preghiera su cui San Luca nel suo Vangelo insiste di più. La racconta più a lungo che non tutti gli altri momenti di preghiera del Signore. Quindi è un momento importante. Per tutti i discepoli di Gesù, tutti devono conoscerla questa preghiera di Gesù, per questo l'ha messa nel Vangelo. Tante altre volte San Luca dice Gesù pregava, punto. E non dice che cosa pregava, come pregava. Qui invece ce lo dice. Perché bisogna che tutti i cristiani questa preghiera la conoscano. Perché devono farla propria. È una preghiera che non scandalizza, cioè non ci allontana da Gesù e non ci allontana neanche dal Padre, ma invece questa preghiera ci avvicina di più al cuore di Gesù. Ci fa entrare, quando anche noi facciamo questa preghiera, preghiamo in questo modo, siamo più vicini a Gesù. Siamo dentro la sua stessa esperienza e siamo anche più vicini al Padre. Non ci scandalizza questa preghiera del Signore. Anzi, noi che preghiamo i salmi vediamo che è una preghiera che è contenuta già in molti salmi, che ci aiutano a stare rivolti a Dio con confidenza anche in momenti molto difficili. È la preghiera, possiamo dire, culmine di tutte le preghiere, la preghiera che piace al Padre, perché il Padre può compiere la sua opera con la piena adesione del figlio suo che è consapevole di ciò che sta avvenendo. Quindi Dio può compiere la sua volontà attraverso il figlio che sa qual è la volontà del Padre e l'accetta. Quindi questa preghiera è quella che maggiormente piace al Padre. Il Padre l'ascolta sempre molto volentieri questa preghiera. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Possiamo dirglielo anche noi quando siamo nella sofferenza. Però dobbiamo aggiungere come Gesù, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ancora ci sono altre due preghiere di Gesù. Gesù sulla croce come prega? Lui continua a pregare. E ancora sulla croce comincia le sue preghiere così, Padre. Sembra proprio che questa parola sia continuamente a fior di labbra di Gesù, Padre. Quando vede che gli piantano i chiodi e che poi lo lasciano soffrire su in alto sulla croce, Gesù continua a dire Padre. Per lui Dio è sempre papà, è sempre colui che gli vuol bene, è sempre colui che gli ha dato e gli sta dando la vita. Padre. Gesù sta realizzando la volontà del Padre e lo chiama ancora così, Padre. E poi guardate un po', Gesù non chiede niente per sé, ma invece si accorge di chi gli sta attorno. Perdonali. Che cosa vuol dire se Dio Padre perdona a quelli che hanno messo in croce Gesù? Il perdonare è il modo con cui Dio si manifesta di più. Il perdonare è il modo con cui Dio fa vedere nel modo più grande il proprio amore, il modo con cui Dio manifesta se stesso, che è amore, con cui Dio si manifesta di più. Quindi dicendo perdonali è come se Gesù dicesse sia santificato il tuo nome. Dio si manifesta perdonando a questi peccatori. Si manifesta come papà, come uno che è capace di dare l'amore più grande. E poi aggiunge: non sanno quello che fanno. Gesù non dice: guarda come sono cattivi. No, Gesù dice: non sanno quello che fanno. Anche Gesù partecipa dell'amore del Padre. Dicendo questa preghiera si capisce che Gesù stesso ha perdonato e sta perdonando. E comunque vuole che siano salvati anche quelli che gli sono nemici. Non sanno quel che fanno, cioè non conoscono il loro peccato. Non lo conoscono. Si potrebbe dire: non sanno nemmeno che stanno realizzando il tuo volere. Il tuo volere è che io ti offra la vita, loro mi aiutano a farlo. Ma non lo sanno, nemmeno questo sanno. Si mettono contro di te, ma non sanno di essere contro di te. Non sanno quel che fanno. Gesù cerca di giustificarli, di far vedere a Dio che il loro peccato non è poi così grave come sembra. Padre, perdonami. E poi, dopo un po', ancora un'altra preghiera. E anche quest'altra preghiera Gesù la comincia così: Padre. E questa volta Gesù sente di essere proprio alla fine. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche questa è una preghiera che c'è già nei Salmi, Gesù l'ha imparata lì, ma la dice adesso perché è proprio il momento in cui lui consegna al Padre la sua anima e il suo spirito, tutto se stesso. E in questa preghiera forse Gesù si è ricordato di un'altra parola che lui aveva detto, la prima parola che lui aveva detto a sua mamma. No, non è la prima parola che lui le ha detto, ma la prima raccontata dal Vangelo di Luca. La prima parola che il Vangelo di Luca ci fa udire dalla bocca di Gesù è questa: non sapevate che devo occuparmi o che devo stare nelle cose del Padre mio? Che devo essere nelle cose del Padre mio? Ma San Luca lì non dice neanche nelle cose, dice soltanto nelle del Padre mio. Noi non sappiamo che cosa. Qualcuno ha pensato che, siccome era il Tempio, stare nelle case, nella casa del Padre mio. Però qui, quando Gesù dice sulla croce: nelle tue mani consegno il mio spirito, ecco, noi comprendiamo dove vuole stare Gesù, dove voleva stare. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo stare nelle mani del Padre mio? Potremmo aggiungere questa parola: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi qui Gesù sulla croce, quando muore, raggiunge proprio il proprio desiderio. Il suo desiderio era essere con Dio, nelle mani del Padre. E questa preghiera, la preghiera con cui Gesù si offre del tutto al Padre, viene esaudita. Lui viene accolto nella gloria, alla destra di Dio. Gesù muore subito, ma poi noi, andando avanti a leggere il Vangelo, sentiremo che egli salirà alla destra del Padre. Quindi la sua preghiera questa preghiera con cui offre se stesso è stata esaudita. Un'altra cosa vediamo prima di concludere. Un'altra cosa vediamo prima di concludere, che mentre Gesù è in croce, gli viene concesso di esaudire lui una preghiera. C'è uno dei due ladroni che chiede qualcosa a Gesù. Gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù può esaudire subito questa preghiera del ladrone, perché glielo dice: oggi sarai con me in paradiso. L'ha esaudito. E allora noi pensiamo, siamo sicuri, adesso che Gesù è risorto, che è vivo, che è presso il Padre, non sarà attento anche ai nostri desideri, anche alla nostra umiltà, come quella del ladrone? Non sarà attento, adesso che è risorto, anche quando noi gli offriamo noi stessi, gli offriamo la nostra vita? Gesù è attento e ci esaudisce. Se ha potuto esaudire la preghiera quando era in croce, tanto più adesso che è vivo presso il Padre, che è risorto. Quindi noi continueremo, istruiti da Gesù, guardando al suo esempio, sicuri che lui ci ascolta, continueremo a pregare, a non stancarci mai di pregare. Quando ha raccontato quella parabola, quella della vedova importuna, diceva San Luca che l'ha raccontata per la necessità di pregare sempre senza stancarsi. Sembra quasi che noi possiamo qualche volta stancarci di pregare. Io sono sicuro che voi non vi stancate mai. Ma è possibile che dei cristiani si stanchino di pregare. Ma se la preghiera è un offrire noi stessi, è un donarci al Padre, allora questa preghiera non può mai stancarci. Non possiamo mai stancarci di pregare, perché il Signore ci dà spesso la possibilità di vedere che l'offerta che noi facciamo di noi stessi a Lui gli è gradita e che Lui ci adopera per il suo regno. E queste sono le gioie più grandi che noi possiamo avere: accorgerci di essere utili per il regno di Dio, di essere utili perché altre persone arrivino al Signore, lo conoscano e lo amino. E allora, quando vediamo questo, continueremo ancora di più a offrirci a Lui e non ci stancheremo mai di pregare. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.